venuto a fermarmi, interrogarmi, diciamo, su questo canto nuovo, per deviazione professionale. E tra l'altro dice il testo, dove dice nessuno poteva comprendere quel canto, sarebbe più propriamente nessuno poteva imparare quel canto. Quindi, Sant'Agostino dice che è tutto nuovo, uomini nuovi, testamento nuovo, canto nuovo, vita nuova, ecco. Però l'altro canto appunto dice che nessuno può imparare quel canto. Quindi poi mi sono fermato, ma mi veniva da ipotizzare che è nuovo perché questi sono già dei risorti, quindi appartenenti appunto a una vita che non è questa vita, insomma. E quindi è per quello che nessuno può imparare quel canto, perché c'è questo diaframma della prima morte che ci separa da questa nuova vita e da questo nuovo canto, insomma. Quindi tutti i tentativi imitare questo canto nuovo sono una specie di malacopia, insomma, di questo canto. Anche se probabilmente.
Mi sono fermato, forse per una cosa un po' marginale, però ormai torna con una certa insistenza il tema del marchio sulla fronte, che è un trattamento da schiavo. Lo schiavo viene marchiato sulla fronte perché così si scappa, ha poco da nascondersi. E qui sono di nuovo i 144.000 che è un richiamo al popolo scelto per primo, a Israele. Chissà perché, ma sicuramente ingenuamente mi sarei più aspettato la folla non contabile, innumerevole dei nuovi, e invece è un richiamo a Israele. È lei che hanno scritto sulla fronte il nome, ma soltanto pochi versetti prima, alla fine del capitolo 13, sono stati marchiati, perché di questo si tratta, quelli che adorano la bestia, o che comunque si sono lasciati sedurre, e che gli sono andati dietro, ecco. E che questo marchio ha poi delle conseguenze molto prosaiche, del marchio con cui si può trafficare sulla terra. Insomma, è un segno pesante, no? Qui invece di nuovo il marchio è quello di chi è entrato a far parte del nulla. Solo una cosa piccola che mi è venuta in mente, insomma, parliamo di questo marchio e la nostra regola parla di che siamo afferrati da Cristo. Non è una gran libertà come prospettiva, no? È splendida, però è comunque. E Paolo, nella lettera ai Romani, dice: non sapete che se vi mettete a servizio di qualcuno come schiavi, per obbedirgli, siete schiavi di colui al quale obbedite, sia nel peccato e sia nell'obbedienza che conduce alla giustizia. È una bella notizia, poi.
No, mi era piaciuto il contrasto che sento forte fra l'inizio di questo capitolo e il precedente, la drammaticità sulla terra è molto netto, che questo canto nuovo, incomprensibile e appunto che non si può imparare per noi, un po' mi confermava, cioè una condizione di grande pace, di assoluta novità, di completa differenza, dove non c'è quell'ansia che invece anche le anime del cielo provavano, che abbiamo trovato poco fa, ma qui invece mi sembra davvero la condizione della assoluta novità nella quale il padre vuole i suoi, che sono completamente suoi, quindi anche questa non contaminazione con le donne, pensavo che fosse anche a me era venuta in mente la regolina, in qualche modo la castità, quindi una consegna reciproca e al Signore completa.
Io ho paragonato questo canto, cioè mi ha fatto venire in mente il Salmo 150, insomma, dove c'è questa sinfonia di strumenti, ricordandomi anche dell'incontro fatto con Augustino, che lui diceva che di fatto il libro del Salterio è come se fosse la costruzione, diceva Lana, mi sembra un mattone dopo mattone, no, della fede di ciascuno. E quindi una progressione, per questo va inteso nella sua completezza dal primo all'ultimo, arrivando all'ultimo, no? E quindi arrivando all'ultimo, insomma, e mi sembra che questo arrivo all'ultimo coincida un pochino con col percorso fatto da questi 144.000, no? Che evidentemente sono partiti. E hanno seguito l'agnello dovunque è andato, insomma.
A me è venuto in mente, anche se non c'entra niente, mi rendo conto, quando dice ecco l'agnello in piedi sul Monte Sion. Sentendo anche la lettura del Vangelo di oggi, mi è venuto in mente proprio Gesù che è in piedi davanti a coloro che lo condannano e che lo porterà poi sul monte, insomma, in croce.
Pensarci, avevo forse un po' influenzato dalla parola che c'è, dove si dice che sono i redenti della terra, no? Che nel versetto 3, alla fine del versetto 3, che così se stesse parlando della terra, no? Nell'Apocalisse c'è sempre questo parallelismo. Tra questa liturgia del cielo e quello che si svolge sulla terra non si capisce, non so, a me sembra che a volte si faccia fatica a distinguere, ma forse questa cosa è un po' anche.
Penso che la ripresa capitolo settimo con il riferimento ai 144.000 fosse anche un arricchimento, un approfondimento di quella pagina perché veniamo a sapere tante cose che là non apparivano, per esempio in che cosa consistesse quel sigillo. Il sigillo è l'imposizione del nome di Gesù Cristo e del nome di Dio. Si poteva immaginare che queste persone fossero redente, cioè acquistate, secondo l'etimologia di questo verbo usato qui per due volte, il versetto 3 e il versetto 4, in due forme verbali al passivo, sono state acquistate dalla terra, sono state acquistate dagli uomini, sono una primizia per Dio e per l'agnello. Non è che fosse chiarissimo al capitolo settimo che quella elezione delle 12.000 persone da ogni tribù di Israele indicasse un possesso così esclusivo da parte di Dio. Poi, siccome si tratta di ebrei, siamo abbastanza sicuri che si tratta di persone sposate, visto che non esiste testimonianza di
di stati di vita che prevedano il non matrimonio all'interno della fede e della pietà di Israele. Sono casi rarissimi di Gesù di Nazareth, forse qualche esseno, ma siamo sicuri che qui si sta parlando di persone che hanno famiglia e perciò veniamo a ricevere oggi, mi sembra, anche un nuovo significato del termine vergine, di che cosa sia la verginità, cioè la verginità non è l'astensione dal rapporto sessuale con la moglie o con il marito. La verginità è il possesso esclusivo di Dio sulla moglie, sul marito, che non vengono più ad appartenere a se stessi, ma appartengono a Dio e sono un'offerta, una primizia per Dio e per l'agnello. E questo naturalmente vale anche per noi, per coloro che non contraggono matrimonio, non contraggono matrimonio per tante ragioni, ma anche a causa del regno, come spiega Gesù nel capitolo 19 di Matteo. La verginità in definitiva significa non l'astensione materiale da un rapporto sessuale fedele con, all'interno della coppia, ma significa seguire l'agnello dovunque vada. Difficile che noi pensiamo in questi termini alla verginità. Soprattutto molto difficile che col solo capitolo settimo potessimo arrivare a questo esito. Invece il regalo di stasera mi sembra che appunto consista nel riprendere e approfondire le lezioni di Israele, indicando che è interno a quel disegno di elezione il rapporto con Gesù Cristo, perché in ogni caso al centro c'è l'agnello che non sta fermo, ma si muove. Anche questa è una novità nel libro dell'Apocalisse, perché tutte le volte che l'agnello è stato descritto era fermo, sluzzato nel trono del Padre, accanto al trono del Padre, in un suo trono, comunque lì fisso. Invece qui si dice che c'è un movimento e quindi la necessità che tutti noi, che siamo dunque vergini, stiamo dietro a Lui, lo seguiamo. Non è che ho brillato il problema del significato della verginità. Ci sono molti testi dei padri della Chiesa che spiegano che la questione è molto semplice, nel senso che la Chiesa, in quanto sposa di Cristo, è vergine. È vergine perché è dedicata esclusivamente a Lui. E quindi la comunità è una, santa, cattolica, apostolica, appartiene intensamente e totalmente al suo sposo che è Gesù Cristo.